Dai con la registrazione. Questo programma un po' fuori contesto, un programma che si dice di informazione femminista in un paese, in un'università, in cui la parola femminismo viene sempre più svuotata di senso e paragonata a ciò che non è, per screditare gli enormi passi avanti fatti dall'autocoscienza delle donne. Il revisionismo non è relativo soltanto a questo o a quell'episodio della storia, ma è funzionale al concetto stesso di storia quando essa si costituisce in quanto storiografia. Ogni qualvolta si venga costituendo un archivio amnestico, e qui faccio uso delle categorie suggerite da Jacques Lacan nel testo Mal d'archivio, c'è ad attendere la verità tutta una serie di rimossi, di verità rimosse, che la sostengono e che, guarda caso, spesso riguardano tutte quelle soggettività deboli e subalterne al soggetto unico dominante. E per soggettività deboli, badate bene, non si intende dire deboli fisicamente o economicamente. Si tratta qui di un vero e proprio conflitto biopolitico, perché la soggettività debole è tale in quanto non ben individuatesi a causa di un unico visibile soggetto dominante che ha fatto la sua storia, i suoi miti, le sue religioni, i suoi archivi, a scapito di tutti gli altri. In un mondo costruitosi sull'idea della polis platonica, chi è lo straniero senza permesso di soggiorno, lo studente fuori sede, il transgender, la donna afghana costretta ad andare a letto col marito 4 volte a settimana, lo stupratore, la stuprata? Dove stanno queste soggettività? Vi dico anche un'altra cosa, prima di arrivare alla vera e propria informazione e lasciare perdere le mie fissazioni. Il grande padre dal nome femminile chiamato psicoanalisi dice che per individuarsi veramente, il soggetto deve allontanarsi dalla diade madre-bambino attraverso il complesso edipico, attivato dall'intervento del padre. Quindi il processo dell'individuazione attivato nei primi mesi di vita raggiunge il suo traguardo solo quando viene riconosciuta la legge del padre, senza la quale il cordone ombelicale che lega madre e bambino non si staccherà mai. Questo è ormai un principio scientifico inattaccabile per gli psicoanalisti vecchi e nuovi e dimostra come tutto il sapere si articoli proprio intorno a quella verità di cui prima. Ebbene, qualcun'altra sostiene che ricostruire la genealogia del femminile sia invece l'unica possibilità che ci si dà per individuarci in quanto donne e non in quanto femmine isteriche, invidiose del pene o ostile nei riguardi delle altre, come ci disegna la psicoanalisi. Genealogia del femminile, che significa scardinare, andando a ritroso, ogni principio calato sulle nostre teste da quando siamo nate ad oggi. Parlare tra noi, con la nostra mamma, con la nostra nonna. Individuare il disagio che ci lega, individuarci in quanto soggettività indefinite e per questo subalterne. Cominciare a definirci è il primo passo verso l'autodeterminazione e l'inizio di una collaborazione con gli uomini peer to peer, Per questo parliamo di separatismo. Non perché vi odiamo, cari uomini, spesso cari nostri uomini. Facciamola finita con le angosce paranoiche nei riguardi del diverso. Questo intende Carla Lonzi quando afferma nel manifesto di Rivolta Femminile: la donna come soggetto non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. Non riconoscendosi nella cultura maschile, la donna le toglie l'illusione dell'universalità. L'uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma metà della popolazione terrestre lo accusa ora di aver sublimato una mutilazione. La forza dell'uomo è nel suo identificarsi con la cultura, la nostra nel rifiutarla. Non salterà il mondo se l'uomo non avrà più l'equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione. Comunichiamo solo con donne.
Lo sai, è così reale.
E questa era Cristina Donà con Invisibile. E a proposito di revisionismo e di storia raccontata male per trarne vantaggio politico e controllo sociale, c'è una notizia un po' vecchia, però allora dovete sapere innanzitutto che abbiamo l'ansia addosso perché fra mezz'ora ci chiudono lo spazio e ci cacciano. Poi in qualche modo, cioè, vogliamo dire tante cose perché siamo state zitte 2 mesi e veramente le cose sono tante. Allora, tra le tante cose abbiamo dovuto fare una selezione, ma c'era una cosa che proprio non potevamo non dire. E quindi questa notizia un po' vecchia che voglio comunicare da tempo e che non si è proprio sentita in giro, ma che è fondamentale per dire quello che voglio dire, anche per dare senso a quello che ho sparato prima, no? Cioè, cominciata la trasmissione, vi ho parlato di revisionismo, vi ho parlato di storia. Ecco perché, sapete, il mese scorso c'è stato il congresso del PDL e in quell'occasione è intervenuta anche la nostra ministra Mara Carfagna a parlare niente poco di meno che di femminismo. La ministra delle pari opportunità, che ci insegna di che pasta siamo fatte, ci dice delle cose abbastanza controverse. Allora, io riporto solo alcune affermazioni. La famiglia va difesa e sostenuta, non soltanto economicamente e normativamente, ma soprattutto valorialmente. Bisogna restituire dignità al concetto di famiglia tradizionalmente inteso e soprattutto va ridata alla famiglia quella centralità che qualcuno cerca di mettere in discussione quotidianamente. Viviana, che hai da dire rispetto a questo?
Un passo indietro, penso che lei non sappia fondamentalmente quanti sforzi siano stati fatti per, e poi non ci siamo neanche riusciti, decentralizzare la famiglia, immaginarla in una maniera diversa, anche perché fondamentalmente la famiglia, penso a cui lei faccia riferimento, sia quella cattolica. Invece oggi abbiamo tantissime famiglie, che famiglie arcobaleno,
Allora ascolta, ascolta, ascolta qua che cosa dice la nostra ministra. Le pari opportunità non sono quella della visione sessantottina. Dobbiamo dire con forza che per noi le pari opportunità non sono né rivendicazioni femministe né matrimoni gay, ma sono la garanzia del contrasto a ogni forma di discriminazione e di disparità. Stiamo cambiando la storia di questo paese tutti insieme. È dal 68 che la sinistra occupa tutti i gangli del potere, la sua oppressione culturale ha portato allo smantellamento di istituti come quello della famiglia, alla mortificazione delle forze armate e ha colpito al cuore l'istruzione, la scuola come l'università, capito? La sinistra ha colpito al cuore l'istruzione. Poi dice: il nostro obiettivo, e mi riferisco anche al mio ministero, quindi il nostro ministero, non il tuo ministero, cara Carfagna, è quello di ribaltare la visione sessantottina delle cose. Pari opportunità non sono le rivendicazioni femministe e matrimoni gay, ma la lotta ad ogni disparità. E così va avanti, noi siamo in una società laica che però si basa sui valori della cultura cattolica, come dicevi tu. Bisogna riscoprire la cultura del merito senza la quale non c'è eguaglianza, ma egualitarismo e tutti devono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità, ma poi a vincere deve essere il merito. Ci hanno detto che abbiamo le stesse idee del 94, questa cosa è grandissima. Ci hanno detto che abbiamo le stesse idee del 94, è un motivo di orgoglio perché noi non cambiamo idea ogni giorno. E tra queste idee c'è la concezione della famiglia come pietra basilare sulla quale si fonda la nostra società. Cioè, capito, tanti sforzi noi per distruggere questa istituzione della famiglia per come ce l'hanno inculcata nella capa, loro, il complesso edipico, Freud, eccetera, eccetera, eccetera. E questa arriva e dice le pari opportunità, adesso si impegnano per rimettere in piedi la famiglia che la sinistra ha distrutto. E poi la sinistra ha colpevolizzato il merito e ridicolizzato la disciplina trasformando la scuola in uno stipendificio sindacalizzato. Bisogna cambiare profondamente le questioni essenziali del nostro paese, costruire un'Italia migliore mettendo al centro l'individuo e tutelando le sue libertà. E vabbè, mo io dico, invece di commentarlo, poiché gli articoli sull'argomento sono stati veramente pochi, però c'è questo articolo di Franca Fossati che non ricordo da dove l'ho preso, che è molto bello, io lo leggerei, vi lascerei una bella canzone e andrei avanti con la presentazione delle ospiti che ci sono venute a trovare oggi e con una bella discussione su qualcosa che poi vi diremo. Dunque, l'articolo di cui vi parlavo si intitola L'antifemminismo della ministra. E recita così: l'intervento di Mara Carfagna al congresso PDL non ha fatto notizia, neppure tra chi ha celebrato la nuova sobrietà delle ragazze azzurre, non più tacchi a spillo e minigonna, bensì portatrici di un mix di grinta e dolcezza, caparbietà e coraggio, come Valentina Vezzali ha scritto sul giornale del 29 marzo. Eppure Carfagna ha detto cose pesanti, che le sue pari opportunità non hanno niente a che fare con il femminismo e i matrimoni gay, che l'obiettivo del suo ministero è ribaltare una visione sessantottina delle cose, che il PDL risponde a una sinistra che ha mortificato il merito, smantellato la famiglia, colpito al cuore le istituzioni e che ha sconfitto la cultura cattocomunista e gramsciana. Insomma, secondo la ministra, femminismo e comunismo o cattocomunismo sono più o meno la stessa cosa, da buttare insieme a Gramsci al 68. Non c'è da stupirsi. Meno femministe in TV, più donne al lavoro, aveva detto una delle giovani in apertura del congresso. Che poi, femministe in TV e dove, ci siamo chieste in molte. Però bisogna prenderne atto. Dopo 30 anni la parola femminismo ha perso significato. E se sei di destra, ma ormai anche se sei di sinistra, conviene premettere a ogni discorso «io comunque non lo sono». Anche se sei lì a parlare in pubblico proprio grazie al femminismo. Anche se sei ministra di un ministero che in verità alle femministe non è mai piaciuto, ma che la politica ha inventato proprio per dare una sponda istituzionale al movimento delle donne. Anche se come ministra non puoi fare a meno di riconoscere il cammino che altri hanno fatto prima di te, come la stessa Carfagna intervistata da Vanity Fair che dice «di passi in avanti ne abbiamo fatti molti, basti pensare che nell'80 era ancora previsto il delitto d'onore o che 20 anni fa lo stupro era considerato un reato contro la morale e non contro la persona». Eppure femminismo è la politica delle donne. C'è una ricerca di civiltà, dice la filosofa Luisa Muraro intervistata sull'Unità il 30 marzo. Immaginiamo però che una ragazza qualsiasi che magari vota Berlusconi, voglia saperne di più e cerchi tracce del vituperato femminismo sui media più diffusi, ecco. Questa ragazza deve avere molta buona volontà per trovarne. Certo non in TV, è roba da women studies, da siti internet sofisticati, da libreria Rinascita e da quotidiani di sinistra o dalle pulci nelle orecchie, diremmo noi, no? Quindi quella ragazza finirà per sapere solo quello che le dice la ministra di riferimento, a meno che il pensiero delle donne e delle femministe non esca dal recinto del bipolarismo manicheo.
Thank you.
E questa era Peach Plum Pear di John Newsom. Ora procediamo con la lettura di un editoriale stupendo scritto da Lea Melandri, la solita grande nostra autrice. L'editoriale è comparso su Zero Violenza Donne, che è il portale di queste, cioè, su cui scrive Lea Melandri nella sezione dedicata all'editoriale, un portale che tra l'altro organizza una rassegna stampa quotidiana molto bella e interessante. L'editoriale che ci apprestiamo a leggere prima di aprire il microfono e commentare a ruota libera alcune novità parlamentari si intitola Villaggi afghani o città dell'Occidente, sempre di patriarcato si tratta. Il blog di Giuliana Sgrena il 12 aprile ci ha informato che Sitara Akhizai, eletta nel consiglio di Kandahar nel sud dell'Afghanistan ed impegnata nella difesa dei diritti delle donne, è stata assassinata da due uomini armati mentre tornava a casa dal lavoro a piedi. Dove sono quei governi, capi di Stato e uomini politici che si sono indignati per la legge che intendeva legalizzare lo stupro da parte dei mariti? E perché non mostrano lo stesso sdegno per l'assassinio di una donna politica che vi si è opposta mettendo a rischio la sua vita? Soprattutto io mi domando, dove stanno i media che devono diffondere queste notizie? Perché Giuliana Sgrena deve diffondere questa notizia sul suo blog e sui giornali non appare niente? Ovviamente sul manifesto è comparso un trafiletto, ma io parlo della grande stampa, nonché dei telegiornali, che purtroppo sono ancora i media più ascoltati. Vabbè, del resto noi siamo su Radio di Massa, non odiare il media essilo. Continuiamo a leggere. Accanto all'allarme per la crisi economica, la disoccupazione crescente e le manovre dei potenti della terra per porre un argine alla rabbia dei ceti più colpiti, nelle ultime settimane sono tornate ad occupare un posto non trascurabile questioni che vengono ancora genericamente riferite alla vita personale, alla sfera intima, alla coscienza del singolo, benché sempre più intersecate con le istituzioni della cosa pubblica. Da un lato è passata, come sempre, la cronaca pressoché quotidiana degli stupri e degli omicidi in famiglia, con l'unica variante del tipo di parentela che ogni volta lega la vittima all'aggressore. Dall'altro si è venuto imponendo, per circostanze tra loro apparentemente lontane, un dibattito acceso su leggi e principi costituzionali, parlamenti e consulte, diritti, libertà delle persone e poteri dello Stato, laicità e imposizioni religiose, garanzie democratiche e consuetudini tribali. La norma votata dal Parlamento afghano che legalizza per la minoranza sciita lo stupro in famiglia e la totale dipendenza della donna dall'uomo, la revisione in Italia da parte della consulta della legge 40 sulla fecondazione assistita per quanto riguarda l'impianto unico e contemporaneo di non più di 3 embrioni, il caso di Kante Katadiatu, scusate, ho sempre difficoltà a pronunciare il cognome di Kante, la donna ivoriana ricoverata per parto all'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli e inquisita per identificazione urgente in nome di una clausola del decreto sicurezza non ancora approvato, ma si potrebbe aggiungere anche la vicenda parlamentare sul testamento biologico, parlano sostanzialmente della violenza di alcuni diritti e libertà essenziali della persona garantiti nei paesi che si considerano civili e democratici dalle rispettive costituzioni e negli altri casi da organismi e convenzioni internazionali. Le reazioni che hanno provocato i cambiamenti di rotta, le spaccature all'interno di gruppi politici che si pensavano ideologicamente compatti, i 100 deputati del PDL che si sono espressi contro l'emendamento della Lega inteso ad abolire il divieto di segnalazione da parte dei medici degli immigrati senza permesso di soggiorno, gli interventi di Fini contro lo Stato etico in difesa della laicità, la decisione del presidente Karzai di congelare una legge fatta per negoziare il consenso della minoranza religiosa più oltranzista, dicono che le vicende essenziali riguardanti la vita nella sua interezza, il rapporto tra i sessi, la nascita, la morte, la salute, eccetera, tenute a lungo fuori dalla storia, dai linguaggi e dai poteri pubblici, hanno la forza perturbante di una stirpe oppressa dalla civiltà, che oggi chiede il conto. Ma come definire il contesto economico, culturale e politico nelle sue incomparabili differenze, che oggi, di fronte all'imprevisto, balbetta, si contraddice, attacca e si difende? Se Pierluigi Battista, sul Corriere della Sera del 2 aprile, ha provato a riproporre con poco successo quello che è stato il cavallo di battaglia della destra più vicina al Vaticano, cioè lo scontro tra Islam e Occidente, questo non vuol dire che le democrazie occidentali e le loro affiliazioni in terre lontane e inospitali non siano tutt'oggi convinte della loro superiorità e unicità, incapaci di interrogarsi su quei residui arcaici che le rendono così simili alla cultura tribale, su quelle inclinazioni fondamentaliste che ancora confondono religione e politica, legge divina e libertà della persona. Se la contrapposizione tra mondo civile e barbarie appare così netta, se qualcuno, nonostante i casi di violenza quotidiana che lo smentiscono, può ancora parlare di donne liberate dell'Occidente, se ci si può illudere che basti schierarsi in difesa delle donne, rendere giustizia alle vittime identificando di volta in volta l'oppressore con qualcuno che è altro da sé, lo straniero, lo psicopatico, il politico in cerca di consenso facile, eccetera, è perché una barriera forte del senso comune e di un pregiudizio millenario ancora avvolge le molteplici, multiforme culture create dal dominio maschile, in una maschera impenetrabile di neutralità. Ma se proviamo a scostare il velo, il paesaggio cambia. Il confine tra le città dell'Occidente e i villaggi afghani si fa mobile e impercettibile. I dogmi delle gerarchie vaticane somigliano stranamente ai codici tradizionali della Sahara. La deriva verso lo stato etico, il fondamentalismo religioso, criticato e combattuto dall'Occidente in altri paesi, appare per quello che è, la prima e l'ultima sponda del patriarcato, il tentativo di fronte all'irruzione di una preistoria, il corpo, la vita personale, il rapporto tra i sessi, mai del tutto addomesticata, di riprendersi un potere antico, il sequestro dei corpi, l'appropriazione della vita dei singoli, la cancellazione di quella conquista inalienabile dell'incivilimento che è l'autodeterminazione, il diritto di ogni persona a prendere in libertà le decisioni più intime. Non è un caso che nel dibattito che si è acceso intorno a questi temi si parli ancora esclusivamente di bioetica, come se la vita che è stata ridotta a corpo biologico, la persona a cui si vorrebbero togliere libertà e diritti, non fosse stata prioritariamente quella della donna. Non è un caso che tutte le vicende di cui si è parlato sopra abbiano come protagonista il sesso femminile, sia come oggetto di violenza che di tutela. E mai, come ci si dovrebbe aspettare, la consapevolezza e la cultura femminista, che da oltre un secolo ha cominciato a scuotere i privilegi e le certezze della comunità storica degli uomini. La legge afghana, che sulla sponda civile del mondo ha suscitato tanto sdegno, se si riuscisse a guardarla per la verità domestica, violenta, quotidiana e pressoché senza tempo e patria, che porta allo scoperto la cancellazione della sessualità femminile, la donna espropriata di volontà ed esistenza propria, sottoposta a un potere di vita e di morte, esclusa dallo studio e da responsabilità pubblica, potrebbe finalmente far riflettere sull'unico dominio, quello di un sesso sull'altro, che sfugge all'analisi e quindi ai cambiamenti, che qualcuno ipocritamente vorrebbe circoscrivere a intoccabili differenze culturali, altri al terreno non meno rispettabile e riservato della sfera intima. Al sessismo esplicito, impugnato dai mullah come legge naturale, fa riscontro per la parentela evidente l'insignificanza intellettuale, politica, professionale in cui sono tenute le donne emancipate dell'Occidente, casalinghe, madri, mogli, sempre e comunque, o nel migliore dei casi, conduttrici di un discorso unico e privilegiato tra uomini, che occupa ininterrotto da secoli la scena pubblica.
Got a cheaper this is not really happening.
Questa era Tori Amos con Corporate Girl. Adesso lascio il microfono a Viviana, Nicole e Elenia, che ci fanno una bella, io ho scritto, va bene, la scaletta, sclerano sul cimitero dei feti, vediamo cosa significa. No, i maschi non possono parlare, Marco. Allora, Viviana, tu ci hai portato un articolo. Allora, dovete sapere che Viviana è una nostra ascoltatrice che mi ha scritto, vabbè, al di là del fatto che ci siamo conosciute, insomma così, mi ha mandato questo articolo ed era veramente incredula di fronte a quello che stava accadendo a Roma. Mi ha detto, ma Elisa, ma è mai possibile che a Roma sta accadendo questo, questo e quello? È incredibile. Mi ha scritto una mail bellissima che in realtà potremmo anche leggere, ma in realtà abbiamo Viviana qua, quindi che ce ne frega. Facciamola parlare e vai, Viviana, sfogati. Che cosa ti ha fatto sentire questo articolo? Vabbè, allora, introduci prima la questione, sì, poi noi commentiamo tutta insieme.
Allora, la questione è questa, che a marzo il consigliere Petrelli del 20° municipio di Roma, nel comune di Roma, ha avuto la brillante idea di riservare un'area all'interno del cimitero ai bambini non nati, quindi ai feti che derivano dagli aborti, giustamente. Questa pratica in realtà esiste già ed è prassi ad Agrigento e in Lombardia. E questa cosa mi ha... e in Lombardia io riporto una notizia che ho trovato: è obbligatorio cremare
e portare nei cimiteri il feto. Se i genitori hanno la possibilità di fare i funerali, va bene, quindi faranno funerali privatamente, se no gli ospedali dovranno seppellirlo in una fossa comune. Questo di per sé già la dice lunga. La cosa che mi ha sconvolto profondamente non è il fatto che si permetta di fare un funerale a un feto, perché ovviamente è un diritto, se la madre è cattolica è un suo diritto, assolutamente, non glielo si può vietare. Però a me dà fastidio e mi indigna il fatto che appunto diventi una prassi. In realtà dovrebbe essere un'opzione, perché non tutti consideriamo il feto come una persona, ognuno ha le sue idee, io ho la mia. Appunto non considero il feto una persona e quindi non gli do un diritto, anche come persona giuridica, non la riconosco come tale, quindi non gli riconosco neanche il diritto di essere seppellito. Invece questi vogliono appunto fare questo, e ciò che cosa comporta? Andiamo avanti, andiamo oltre il semplice episodio e capiamo che appunto affermare che un feto è una persona e quindi una persona giuridica vuol dire che l'aborto è un omicidio e quindi le donne sono assassine. Cioè questo è, il concetto è questo, è semplice, lo stanno portando avanti da un sacco di tempo, cercano in qualunque modo di modificare, abrogare, in realtà ci stanno provando, abrogare la 194 e il diritto di gestire il proprio utero, ma della donna, perché fondamentalmente l'autodeterminazione della donna in questo caso non viene proprio considerata. Cioè tu devi partorire, punto e basta, se non partorisci tu comunque sei un'assassina. E questo mi indigna, mi dà fondamentalmente molto fastidio. Infatti io sono, dato che sono, mi sono molto arrabbiata per questa cosa, mi sono andata a cercare anche le delibere di questo comune e mi sono ho trovato delle espressioni effettivamente assurde. Si parla di aborto come piaga sociale, si portano
che comune
è il comune di Roma.
Alemanno?
Sì va
bene. No, non è Alemanno.
No, non è Alemanno, è un altro, vabbè, sì, però sta sotto la sua giurisdizione.
Certo.
E si parla, anzi, in questo decreto si porta la tesi che appunto l'aborto in realtà non sia, si dice appunto che questa cultura mortifera che spaccia per diritto di autodeterminazione e per libertà la tendenza a disporre della libertà altrui di nascere, relega la donna in una condizione di solitudine e di sottomissione nell'espletamento della pratica abortiva, analoga a quella a cui era sottoposta nel natalismo forzato, imposto ex legge, e la condanna ad una logica di paura e di rigetto violento ed immaturo della maternità. Cioè adesso stanno stanno portando avanti la tesi che l'aborto fondamentalmente, uno, viene praticato come unica possibilità di cioè è proprio per rigettare il fatto di essere donne, cioè di madri, la possibilità di essere madri. E da un'altra parte, anzi, dato che l'aborto in realtà nasce come espressione dell'autodeterminazione della donna sul proprio utero, adesso ce la portano dall'altra, cioè ribaltano questa cosa e dicono no, non è vero, in realtà l'aborto è una qualcosa che la donna subisce in questa società. Per me è assurdo, cioè buttiamo anni e anni di lotta per rivoltare la frittata, cioè per me è assurdo. È assurdo poi soprattutto che non se ne parli, questo è assolutamente... cioè per me è abominevole. Comunque non lo so, ragazzi, voi che ne pensate?
È assurdo anche il fatto che vengano buttati nelle fosse comuni. Se vengono considerati esseri umani, come dicevi tu, una persona giuridica, non è che sì, tu lo butti in una fossa comune, diciamo, non ha molto senso come, proprio come filologico.
Infatti.
Cioè non regge per niente questa cosa.
Ma poi fondamentalmente questo è anche illegale, se ne vogliamo parlare, perché fondamentalmente nella Costituzione si dice che una persona ha diritto, diventa una persona giuridica nel momento che viene subito dopo la nascita. Cioè a questo punto o cambiate la Costituzione o togliete sta legge di merda. Oddio, quelli ci vogliono cambiare la Costituzione, però non partiamo da questo, ecco. Cioè perché a questo punto qualunque cosa, cioè prima della nascita, come posso considerare quella una persona? Cioè, io questo non voglio capire. Però ovviamente non è neanche, noi non, appunto le femministe non hanno mai obbligato le donne a non fare il funerale, perché è assolutamente un diritto, ma non deve diventare qualcosa di obbligatorio, perché là violi la mia possibilità di scelta. Si parla di non discriminare, la Mara Carfagna parla di non discriminazione, ma questa che cos'è? È discriminazione dell'altro pensiero, che non viene mai considerato, perché se tu non sei cattolico non vali niente. Non devi avere un pensiero, devi avere un pensiero omologato, se no il tuo pensiero non vale.
Quindi dico, qualsiasi tipo di aborto deve essere, allora, obbligatorio.
La legge penso che faccia riferimento a quelli, vabbè, nella 28ª settimana, perché quello è legale fondamentalmente. Poi è ovvio che se una donna abortisce, sì, di conseguenza deve per forza essere un aborto spontaneo.
È obbligatorio. Che
è obbligatorio, quello è il problema, è obbligatorio.
Ma a me mi fa veramente incazzare che questi qua decidono sui nostri corpi e manco ce lo fanno sapere. No, cioè, ma è possibile?
No, che poi tra l'altro è anche un controsenso, perché questa è la prova che la laicizzazione nel nostro stato si sta andando scomparendo. Ci dicono che l'aborto è assolutamente considerato, diciamo, quasi immorale, però nel frattempo il Papa ci dice: non usate il preservativo, non serve per far scomparire l'AIDS, il fenomeno dell'AIDS. Quindi è un po' un controsenso. Decidiamoci quindi se lecizzare o meno questo stato, perché qua insomma stiamo veramente sclerando, ecco. Insomma, ci rifacciamo al tema appunto della trasmissione.
Una cosa che mi andava di puntualizzare.
Ok, abbiamo staccato un attimo il microfono perché la guardia giurata ci ha detto che la struttura alle ore 19 chiude, sono le 19:10, alle 19:01 spegniamo la radio. Continuiamo, ragazze.
No, volevo soltanto precisare, questo è proprio un flash, che al di là di tutto questo vi è anche una postilla in questa legge in cui sopra le lapidi dei feti viene posto il nome della donna. E questo è ancora peggio. Il diritto della privacy non esiste. Potevano usare il numeretti.
Ma metti il nome, se lo consideri un bambino, metti il nome del bambino.
No, non solo il nome del... oltre che devi dare pure il nome al bambino, perché ovviamente...
Cioè, il nome del bambino è il nome della donna.
Risulta anche il nome e cognome della donna. Cioè... Questo è abominevole. Cioè, proprio a dire, sei un'assassina, te lo devi ricordare per tutta la vita.
Te lo scriviamo su una lapide, così...
Questo è l'ultimo colpo che devono dare alle donne che praticano, che vogliono abortire, ma per i loro motivi. E questo è un continuo, perché a fianco a questo, vabbè, noi sappiamo le violenze che subiscono le donne quando vanno ad abortire, iniziano dal momento, certo, in cui mettono piede nella struttura ospedaliera, con i CAV che tentano di dissuaderti e dire no, non abortire perché sei un'assassina, che entrano anche fin sopra la sala operatoria, perché a Roma sta succedendo, e sempre in questo contesto a Roma è assurdo. Ma Roma è soltanto l'inizio, perché questo vuol dire che si dilaga dappertutto, perché nel momento in cui lo permetti da una parte lo permetterai da tutte le altre. Ma questo non mi sconvolge più di tanto, nel senso che in questo contesto, in questo governo, è normale. Siamo ritornati indietro, abbiamo sentito prima Mara Carfagna che parla di diritto della famiglia, quindi basato anche sulla nascita, la donna deve partorire, è solo questo il suo compito e basta. E quindi, oltre, vabbè, però almeno la violazione della privacy, almeno, dovrebbe essere impedita, cioè nel senso che una donna va a abortire, ma almeno mettetegli sto numero, cioè almeno proprio per pietà cristiana, li definite cristiani, che poi io trovo una grande... C'è un conflitto fondamentalmente, perché da una parte voi volete sta vita, dall'altra però quando c'è gente che muore, che non è italiana, come per esempio è morta la donna che era
in Afghanistan.
No, ma sulla nave di Piraz c'è una donna che è morta e stava in maternità, ok, quella non è vita? Cioè, io questo voglio sapere, la vita è quella italiana, se per esempio non italiana, afghana, nigeriana, quello che volete voi, non è più vita. Allora distinguiamo, la vita è data soltanto alle donne e ai bambini italiani, gli altri non c'entrano in porta, possono pure non andare a partorire, perché poi avete, cioè questo governo vuole la vita, poi va a farmi una legge del cavolo che mi dice se tu sei clandestina e vuoi partorire, io però guarda che ti denuncio, è una tua scelta, puoi pure non venire, però questo che vuol dire? Che quella donna muore per parto, perché ovviamente, sì. Allora la vita che cos'è? Io questo voglio sapere, datemi il concetto di vita, la spiegazione e poi dopo possiamo parlarne.
Più che altro la vita di chi è a questo punto?
Di chi è?
A chi
appartiene? Io penso che...
Chi ha il diritto di vita? Qua si parla di diritto a quel punto.
Io penso che, cioè, per quello che ci riguarda, tutto quello che dobbiamo fare è definirlo noi. Cioè, il concetto di vita, decidiamo noi che cos'è il concetto di donna, che cos'è il concetto di madre, che cos'è il concetto di moglie, che cos'è il concetto di figlia, definiamolo e facciamoci le leggi nostre, non caghiamo a questi maschi che si chiudono nelle stanze e decidono per noi. Su quello che Viviana accennava rispetto alla donna clandestina morta, mentre si decideva chi doveva salvare il barcone, c'è un articolo molto bello intitolato Razzista io, no razzista tu, su femminismo a sud, e vi diamo insomma un po' di notizie utili prima di chiudere per le donne che non si lasciano, diciamo, non sottostanno a questi giochi patriarcali, perché di quello si tratta, e che quindi rifiutano le logiche cattoliche che da secoli, anche se non siamo credenti, ci ingabbiano. Per queste donne segnaliamo i centri antiviolenza Campani, centro antiviolenza di via Posillipo 359, telefono 081 575 5015, consulenza legale il telefono 081 575 2300, fax 081 575 1878, email centrodonna@comune.napoli.it. La Casa del Popolo di Ponticelli invece a Giuliano, Corso Ponticelli 26, telefono 081 596 4565, fax 081 596 4565, email info@lecassandre.it, lecassandre con la K. Telefono rosa infine sempre a Giuliano, via Palumbo, numero verde 800 231 277, email spazioaspasia@libero.it. Vi lasciamo la nostra splendida sigla, se avete da scriverci potete farlo, il nostro indirizzo messenger è radiodimassa@autistici.org, a breve apriremo una casella email delle pulci delle orecchie. Un bacio a tutte.
Bye.
Apriamo Radio di Massa alla playlist. Prima di salutarci, lo spazio di Massa chiude. Radio di Massa vi dà appuntamento a domani. Buon ascolto.